In questo incontro vediamo due momenti, due versetti, uno dagli Atti degli Apostoli e un altro dalla lettera di San Paolo a Tito. Negli Atti degli Apostoli, alla fine del capitolo 17, dice così: alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Chi è lui? È San Paolo, che ad Atene aveva cercato di parlare ai sapienti di Atene, quelli che si riunivano all'Areopago, nel luogo culturalmente più significativo della città e di tutta la nazione. E sappiamo che discorso aveva fatto: voleva annunciare certamente il Vangelo, ma anche lui in un ambiente così non sapeva come fare. Anche Paolo era abituato ad annunciare Gesù agli ebrei, e allora partiva dalla storia del popolo di Israele o dalle profezie. Ma con gli ateniesi, con i pagani, come si fa? Non si può parlare della storia del popolo di Israele e non si può parlare delle profezie, perché non le conoscono e a loro non dicono nulla. E allora, passando per la città, vede i segni della religiosità di questa città e di questo popolo. Tutti i vari altari costruiti o messi lì per le divinità più svariate. Altare è come un cippo alto più o meno un metro e mezzo, con in cima un po' un incavo dove si mettevano le brace o la legna a bruciare, e poi sopra le offerte che dovevano essere bruciate per la divinità, o l'incenso o farina o olio o pezzi di animali o animali interi se erano animali piccoli. Ecco, e Paolo vede questi segni della religiosità. Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara, un altare, con l'iscrizione al Dio ignoto. Perché tutti gli dèi che avevano erano dei particolari che si riferivano a qualche aspetto della vita, però chi lo sa, magari ce n'è qualcun altro che noi non conosciamo, e allora per non far torti a nessuna divinità, al Dio che noi non conosciamo ancora, al Dio ignoto. E Paolo prende lo spunto da questo altare, da questa iscrizione, per dire: quello che voi adorate senza conoscere, ecco, io oggi ve lo annuncio. Ve lo dico io chi è quel Dio che voi non conoscete e tuttavia volete adorarlo. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra. Lui non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Quindi annuncia il Dio creatore di tutto e di tutti. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto. Ecco, Paolo fa riferimento un po' anche alla loro cultura e cita uno dei loro poeti, il quale aveva scritto in una poesia: poiché di lui stirpe noi siamo. Quindi Paolo trova questi, si può dire, piccoli semi del Vangelo, aiuti dello Spirito Santo per agganciarsi, per annunciare il Signore, per annunciare Gesù. L'altare con la scritta al Dio ignoto, la parola di un poeta, sono degli aiuti che adesso Paolo adopera. Essendo noi dunque stirpe di Dio, quello che ha detto quel poeta è vero, dice Paolo, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra, come tutte le statue, statuette delle divinità, che porti l'impronta dell'arte, dell'immaginazione umana. Dopo esser passato sopra i tempi dell'ignoranza, ecco, i tempi dell'adorazione di queste divinità sono i tempi dell'ignoranza. Ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Erano stati molto attenti quelli membri dell'Areopago, di questa gente ateniese. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione. Non ha potuto andare avanti, non è riuscito nemmeno a pronunciare il nome di Gesù. Ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti. Ecco, questa è la parola che vogliamo vedere noi oggi, che può servirci per la nostra riflessione. Ma alcuni aderirono a lui, o la nuova traduzione dice si unirono a lui e divennero credenti. Di questi alcuni, di due, ci viene dato il nome: Dionigi, che era addirittura un membro dell'Areopago, una donna, deve essere stata una donna facoltosa, se era lì presente, Damaris, e altri con loro. Non è stato quindi del tutto inutile il discorso di Paolo. Certo, coloro che lo hanno accolto sono singole persone che si contano sulle dita delle mani. Anche qui, come altrove, come anche tra gli ebrei, non c'è mai un'esplosione di fede di tutti insieme, ma ognuno prende la sua decisione, perché il credere è una decisione personale. Finché Paolo parla di Dio e di Dio creatore, e creatore di tutti gli uomini, e anche giudice di tutti, finché parla di questo, tutti lo stanno ascoltare. Non c'è nulla, non vedono nulla di strano. È solo quando comincia a parlare del mistero di Gesù, della sua risurrezione dai morti, solo allora comincia la divisione, proprio perché Gesù, come aveva detto Simeone, è segno di contraddizione. Quando il suo nome o il suo mistero viene in luce, ecco, allora si crea la spaccatura tra gli uomini. C'è chi sì e c'è chi no. C'è chi accoglie e c'è chi non accoglie. Dionigi, Damaris e pochi altri aderiscono. Questo aderire all'annuncio di Paolo è allo stesso tempo anche un atto di grande coraggio, perché vuol dire subito mettersi contro a tutti gli altri. A tutta la gente più sapiente e nobile della città. Dionigi, Damaris e quei pochi altri sono coraggiosi. Come hanno fatto ad accogliere l'annuncio di Paolo? Il discorso che ha fatto a Paolo era uguale per tutti. E questi alcuni lo hanno accolto. Vuol dire che sono stati, che hanno seguito meglio il ragionamento? Non era un ragionamento quello di Paolo, era un annuncio. Fino a un certo punto era un ragionamento e fin lì le stavano dietro tutti, ma Gesù che muore e risorge e Dio che gli dà lo designa come giudice di tutti tramite la morte e la risurrezione, questo non è più oggetto di ragionamento, questo è un annuncio. E quindi Dionigi e Damaris e gli altri pochi che aderiscono, dobbiamo dire soltanto che sono toccati dalla grazia di Dio. Sono stati toccati dalla grazia di Dio e per questi hanno accolto nel profondo del loro cuore quello che Paolo diceva e annunciava, anche se in questo modo si staccavano, si distanziavano, sentivano il crearsi un abisso con tutti gli altri. Finché Paolo parla del Dio degli dèi, finché parla del Dio creatore, finché parla di un Dio che agisce al di fuori del nostro cuore, nessuno fa una piega, tutto bene. Ma quando parla di un Dio che chiede qualcosa agli uomini, che chiede un'adesione, che chiede un'attenzione nuova, allora questo Dio diventa un po' scomodo e allora viene rifiutato. Dio non deve occupare lo spazio degli uomini. Finché Paolo dice che Dio è giudice, benissimo. Ma quando dice che giudica per mezzo di un uomo designato col risuscitarlo dai morti, allora c'è il rifiuto. Perché? Perché si comincia a capire che è indispensabile una fede, un credere, perché finché Dio giudica attraverso delle leggi, ecco, quelle leggi noi le possiamo guardare, osservare, tenere in mano, capirle, viverle anche, ma quando viene detto che giudica attraverso un uomo, allora devo dar credito a quest'uomo. Allora il mio cuore deve compromettersi con un uomo, con un'altra persona. Allora bisogna essere, deve avvenire un cambiamento dentro, un cambiamento che si chiama fede. Soltanto Dionigi Damaris e pochi altri sono divenuti credenti. Prima avevano, noi diciamo fede negli dèi, ma fede non è, avevano un certo timore o paura degli dèi, di varie divinità, e l'autore qui, San Luca, negli Atti, dice divennero credenti. Vuol dire che prima non erano credenti, prima avevano timore, avevano paura degli dèi, adesso divennero credenti, perché adesso aderiscono a quella persona che Paolo ha annunciato, a quell'uomo che ha ricevuto autorità da Dio, aderiscono a Gesù. Uno diventa credente quando Gesù entra nella sua vita. Prima erano i tempi dell'ignoranza, diceva Paolo. Dopo esser passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini, eccetera, e manda colui che giudica tutti. I tempi dell'ignoranza sono i tempi delle divinità. L'ignoranza sparisce quando si comincia a conoscere quel Dio che manda Gesù. Quando arriva Gesù, allora cominciano i tempi della conoscenza. Adoravano il Dio ignoto. Avevano dei poeti che dicevano addirittura di lui stirpe noi siamo, ma finché non c'è Gesù, quelli sono tempi di ignoranza. È solo quando arriva Gesù che arriva la fede vera. E l'accogliere questa fede vuol dire mettersi in contrasto, in contraddizione con tutti gli altri che disprezzano questa fede, la deridono e la rifiutano. Quindi il credere in Gesù rende il credente staccato da tutto il resto, non perché lui voglia staccarsi dagli altri, ma perché gli altri lo deridono e se ne vanno. Difatti Dionigi e Damaris vengono derisi insieme con Paolo. Accogliere Gesù vuol dire accogliere anche di diventare così poveri ed essere umiliati dagli altri, da tutti gli altri. Accogliere Gesù diventa un atto di grande coraggio. Però la differenza c'è. Chi accoglie Gesù comincia una vita nuova e non rimpiange più quella vecchia. Vale la pena. Il secondo passo che guardiamo in questa occasione è una esortazione di San Paolo a Tito, nella lettera di Tito. Coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene. O la traduzione precedente diceva: coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone. È la stessa cosa praticamente detto con altre parole. Coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene. Credere a Dio o credere in Dio cambia la vita, perché Dio, il vero Dio, è quel Dio che è misericordioso, che è fedele, che ama gli uomini. È il Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. È Dio amore. Quindi credere in Dio vuol dire vivere sotto o alla luce che viene dall'amore di Dio. Il nostro credere quindi diventa un entrare in questa luce del volto di Dio, una luce che è l'amore di Dio per tutti gli uomini. La fede, il credere in Dio, ci porta ad assomigliare a Lui, a ritenere bello e fattibile tutto quello che Dio fa, a ritenere necessario e importante pensare come Lui e agire come Lui. Quindi la fede ci porta ad assomigliare a Dio che ama, ad assomigliare al Dio dell'amore. La fede vera quindi ci fa crescere nell'amore. Se la crescita nell'amore non avviene, è segno che la nostra fede in Lui non produce nulla, non porta frutto, è segno che è una fede soltanto a livello del cervello e non a livello della vita. La fede che ci porta, che ci fa crescere nella somiglianza a Dio, quella è una vera fede matura che porta frutto. Altrimenti non possiamo chiamarla fede. In fondo la differenza è quella che vediamo tra un fiore reciso. Vedete, questo fiore reciso è ancora un fiore. Però da quando è reciso non ci aspettiamo più che porti frutto, anche se è ancora un fiore. Così la nostra fede, se non continua a ricevere da Dio il suo amore, non diventerà amore. Se la nostra fede non diventa amore, è segno che è più un fiore reciso che un fiore sulla pianta. E quindi dopo un po' si afflosserà e seccherà. E probabilmente molta di quella fede che noi vediamo terminare in tanta gente è perché assomiglia più a un fiore reciso che ha un fiore sulla pianta. La fede vera porta frutto, porta il frutto dell'amore. Ecco, San Paolo esorta il suo discepolo Tito, siamo al capitolo 3, lo esorta a fare alcune raccomandazioni ai fedeli. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le contese, di essere mansueti, mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini. Ecco, ed è dopo queste esortazioni che aggiunge: voglio che tu insista in queste cose perché coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone o si sforzino di distinguersi nel fare il bene. E allora le opere buone o il fare il bene nel quale i credenti devono distinguersi sono queste: l'ubbidire, l'essere pronti, non parlare male di nessuno, evitare le contese, essere mansueti, mostrando ogni dolcezza verso tutti. Ecco, questo è il bene che deve venire come frutto della fede. L'amore per Dio spinge i credenti a farlo conoscere, e a farlo conoscere non con prediche, con parole, ma a far conoscere come la sua presenza diventa gesti concreti di amore, di bontà. Quindi la vera fede la si può vedere dalle opere buone, le quali diventano manifestazione, rivelazione del Dio vero. L'amore per Dio quindi spinge i credenti a farlo conoscere con opere d'amore e di bontà, che possono anche costare, perché Gesù è morto, e che continuano con perseveranza perché Gesù è risorto. Quali sono le opere buone? Non siamo capaci di elencarle tutte. San Paolo ha elencato queste, ma ce ne sono moltissime altre, perché la bontà di Dio è infinita, non ha confini. Quindi in ogni nuova situazione c'è un nuovo modo del manifestarsi di Dio, una nuova opera buona, che sarà suggerita dallo Spirito Santo, sarà alimentata dallo Spirito Santo, e poi anche attraverso quelle opere buone lo Spirito Santo farà conoscere il vero volto di Dio a coloro che godono di quelle opere buone. Essere sottomessi alle autorità, ubbidire, non parlar male, evitare contese, essere miti e mansueti e affabili. Tutto questo è la luce di Gesù, che è il sottomesso, l'ubbidiente, mite e umile di cuore, che non parla mai male di nessuno. Gesù è il primo nelle opere buone, e per questo è Lui che ci manifesta il volto di Dio, con tutto il suo essere e con tutto il suo agire. Anche ogni sua opera buona, ogni suo gesto, è rivelazione di Dio, rivelazione di qualche aspetto di Dio, dell'amore di Dio. E Gesù non è solo un esempio da imitare, ma è Lui stesso la forza dentro di noi quando noi siamo uniti a Lui. Stiamo uniti a Lui come i tralci alla vite. Così abbiamo tutto quello che occorre perché in ogni circostanza la nostra vita diventi, attraverso le opere che compiamo, diventi manifestazione di Dio. Coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene, di essere i primi nelle opere buone. E si sforzano in questo, devono sforzarsi perché le tentazioni ci sono sempre, tentazioni di comodità o di scoraggiamento. E allora ci vuole un po' di energia interiore, ma questa la riceviamo dal Signore Gesù. Tutto posso in colui che mi dà forza, dice ancora San Paolo. Ecco, e così il nostro fare il bene, le nostre opere buone, diventano da una parte sì espressione del nostro credere, manifestazione che la nostra fede è vera, è matura, e diventano rivelazione di Dio e quindi aiuto anche per la fede dei fratelli o di coloro che ancora non sono arrivati ad accogliere il Dio dell'amore e l'amore di Dio che è Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.